Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 4 febbraio. Oggi parleremo di Disneyland, il primo parco tematico della storia di Walt Disney. Le cinque maggiori costruttrici di auto elettriche cinesi dominano il mercato globale. Eolico d'alta quota, aquiloni che producono energia pulita. Le cinque maggiori intelligenze artificiali cinesi. Anfiteatro Campano. La scuola di Spartaco meglio del Colosseo. Le cinque maggiori costruttrici cinesi di eolico e solare. Il tesoro di Atreo, la cupola più grande prima del Pantheon. Le cinque maggiori costruttrici di robot antropomorfi cinesi. Levi Strauss e Jacob Davis, l'invenzione dei jeans moderni, e le cinque maggiori costruttrici di componenti elettroniche cinesi. Iniziamo. Disneyland, il primo parco tematico della storia di Walt Disney. Il 17 luglio 1955, ad Anaheim in California, Walt Disney inaugurò il primo parco tematico della storia. Disneyland rivoluzionò l'intrattenimento familiare creando un mondo immersivo dove le storie prendevano vita. Un progetto visionario che offriva a genitori e figli un luogo dove divertirsi insieme, ispirando decine di parchi in tutto il mondo. La visione di Walt Disney. Walt Disney concepì l'idea di Disneyland nei primi anni 50, mentre accompagnava le figlie Diane e Sharon ai parchi divertimenti tradizionali. Seduto su una panchina, mangiando noccioline e guardando le bambine sulla giostra, Disney si rese conto che quei luoghi erano sporchi, trascurati e poco sicuri. Soprattutto, offrivano divertimento solo ai bambini, mentre i genitori restavano annoiati spettatori passivi. Disney immaginò qualcosa di completamente diverso, un parco pulito, sicuro, immersivo, dove adulti e bambini potessero vivere insieme avventure straordinarie. Non semplici giostre meccaniche, ma esperienze narrative complete, dove i visitatori potessero letteralmente entrare nelle storie dei film Disney. Una visione rivoluzionaria che all'epoca sembrò folle a molti, inclusi alcuni collaboratori e investitori. Il progetto incontrò scetticismo e resistenze. I parchi divertimenti tradizionali avevano una reputazione discutibile, spesso associati a criminalità e degrado. Gli esperti del settore consideravano l'idea economicamente insostenibile. Persino Roy Disney, fratello di Walt e direttore finanziario della compagnia, era preoccupato per i costi esorbitanti. Walt dovette ipotecare la sua casa e utilizzare i risparmi personali per finanziare i primi studi di fattibilità. La costruzione. Un'impresa titanica Disney selezionò un terreno di 65 ettari ad Anaheim, allora una piccola città agricola a circa 40 km da Los Angeles. La posizione strategica lungo l'autostrada Santa Ana garantiva facile accessibilità da tutta la California del Sud. I lavori di costruzione iniziarono nel luglio 1954 e procedettero a ritmo frenetico per rispettare la deadline di un anno. Il costo totale del progetto ammontò a 17 milioni di dollari, una cifra astronomica per l'epoca. Per finanziare l'impresa, Disney stipulò un accordo con il network televisivo ABC, in cambio di un investimento di $500,000 e della garanzia sui prestiti bancari. Disney avrebbe prodotto una serie televisiva settimanale chiamata Disneyland, per promuovere il parco. La costruzione coinvolse migliaia di operai che lavorarono incessantemente, spesso in turni doppi. Furono piantati oltre 5.000 alberi e arbusti per creare l'ambientazione paesaggistica. Gli edifici vennero progettati con tecniche scenografiche cinematografiche, usando prospettive forzate per farli sembrare più grandi e maestosi. Il castello della Bella Addormentata, simbolo del parco, venne costruito con un'altezza di soli 23 metri ma appare molto più alto grazie a scalature progressive dei dettagli architettonici. Il giorno dell'inaugurazione. Un disastro controllato il 17 luglio 1955, Disneyland aprì ufficialmente con una cerimonia televisiva trasmessa in diretta nazionale dalla ABC e presentata da Ronald Reagan, Art Linkletter e Bob Cummings. L'evento fu un caos. Chiamato in seguito Black Sunday dai dipendenti, il giorno dell'inaugurazione fu segnato da problemi di ogni tipo. Erano stati stampati 11.000 inviti, ma biglietti contraffatti circolavano liberamente. Circa 28.000 persone si presentarono all'ingresso, il doppio della capacità prevista. Il caldo opprimente di luglio raggiunse i 38 gradi. L'asfalto fresco di Main Street era così morbido che i tacchi delle scarpe da donna vi affondavano. Le fontane d'acqua potabile non funzionavano a causa di uno sciopero idraulico. Molte attrazioni si guastarono per il sovraccarico. Un incendio scoppiò a Fantasyland. Nonostante il caos, Walt Disney rimase ottimista. Comprese che i problemi tecnici potevano essere risolti e che l'entusiasmo del pubblico confermava la validità della sua visione. Nelle settimane successive, il team lavorò freneticamente per correggere i difetti e migliorare l'esperienza. Disneyland divenne rapidamente un successo straordinario, superando ogni previsione di affluenza. Le terre tematiche, mondi immersivi Disneyland era organizzato in 5 aree distinte, ciascuna dedicata a un tema specifico. Main Street USA ricreava una cittadina americana ideale dell'inizio del Novecento, ispirata alla città natale di Walt Disney, Marceline nel Missouri. Con i suoi negozi vittoriani, il cinema, la stazione ferroviaria e i veicoli d'epoca, Main Street fungeva da ingresso emotivo al parco, evocando nostalgia e calore. Adventureland portava i visitatori in giungle esotiche con la celebre Jungle Cruise, dove battelli navigavano tra ippopotami animatronici, elefanti e templi in rovina, accompagnati da skipper che raccontavano storie umoristiche. Frontierland celebrava il mito del West americano con il Rivers of America, il battello a vapore Mark Twain e le mine abbandonate. Fantasyland, accessibile attraverso il castello della Bella Addormentata, era il cuore magico del parco, dedicato alle fiabe Disney. Le attrazioni includevano Peter Pan's Flight, Mr. Toad's Wild Ride, Snow White's Scary Adventures e le iconiche tazze rotanti del Mad Tea Party. Tomorrowland rappresentava la visione ottimistica di Disney sul futuro, con attrazioni spaziali e tecnologiche. Le attrazioni iconiche. Alcune attrazioni di Disneyland divennero leggendarie e furono replicate in tutti i parchi Disney successivi. Il Matterhorn Bobsleds, inaugurato nel 1959, fu la prima montagna russa tubolare in acciaio al mondo e la prima attrazione Disney a usare la tecnologia animatronic, con lo Yeti abominevole delle nevi che terrorizzava i passeggeri. Pirates of the Caribbean, aperta nel 1967, rappresentò una rivoluzione tecnologica. L'attrazione utilizzava decine di pirati animatronici incredibilmente realistici che cantavano, bevevano e combattevano mentre i visitatori navigavano attraverso scene di saccheggio e battaglie navali. La complessità narrativa e tecnica della Pirates stabilì nuovi standard per l'intrattenimento tematico. Haunted Mansion, inaugurata nel 1969, portò l'illusionismo a livelli mai visti. Gli effetti speciali creati da Yale Gracie e Rolly Crump, inclusi i famosi fantasmi trasparenti ottenuti con la tecnica Pepper's Ghost, trasformarono l'attrazione in un capolavoro di storytelling gotico-umoristico. La Haunted Mansion combinava tecnologia, scenografia teatrale e narrativa in un'esperienza memorabile. It's a Small World, creata per l'esposizione universale di New York del 1964 e trasferita a Disneyland nel 1966, presentava centinaia di bambole animatroniche rappresentanti culture di tutto il mondo, unite dalla canzone composta dai fratelli Sherman. L'attrazione incarnava la filosofia di fratellanza universale cara a Disney. Innovazioni tecnologiche e ingegneristiche. Disneyland introdusse innovazioni che avrebbero influenzato l'intera industria dell'intrattenimento. Gli Imagineers Disney, il team creativo ingegneristico del parco, Svilupparono la tecnologia animatronic, robot umanoidi programmabili che potevano muoversi, parlare e interagire in modo realistico. Questa tecnologia debuttò nel Tiki Room e raggiunse il culmine con i presidenti animatronici di Great Moments with Mr. Lincoln. Il sistema Audio Animatronics utilizzava servomeccanismi pneumatici e idraulici controllati da nastri magnetici multicanale per sincronizzare movimenti e suoni. Per l'epoca, rappresentava l'apice della robotica applicata all'intrattenimento. Le tecniche scenografiche cinematografiche vennero adattate all'architettura tridimensionale del parco, creando illusioni di profondità e grandezza. Il parco introdusse anche sistemi avanzati di gestione delle code, segnaletica intuitiva e un livello di pulizia e manutenzione senza precedenti. Disney assunse personale dedicato esclusivamente a raccogliere rifiuti e pulire costantemente ogni superficie. Questo standard igienico rivoluzionario divenne un marchio distintivo dei parchi Disney. L'eredità culturale e commerciale Disneyland ebbe un impatto culturale profondo, trasformando il turismo familiare americano. Divenne una meta di pellegrinaggio quasi obbligata per le famiglie della classe media, un rito di passaggio generazionale. Il parco accolse il milionesimo visitatore dopo soli 2 mesi dall'apertura e raggiunse i 50 milioni di visitatori nel 1965. Il successo di Disneyland ispirò la nascita di Walt Disney World in Florida, aperto nel 1971, seguito da Tokyo Disneyland, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland e Shanghai Disneyland. Ogni parco replicò il modello originale di Anaheim, adattandolo alle culture locali ma mantenendo i principi fondamentali di pulizia, cortesia, spettacolo e narrativa immersiva. L'industria dei parchi a tema esplose dopo Disneyland. Concorrenti come Universal Studios, Six Flags e Busch Gardens adottarono elementi del modello Disney, elevando gli standard qualitativi dell'intero settore. Il concetto di esperienza tematizzata si diffuse oltre i parchi, influenzando la progettazione di centri commerciali, resort, ristoranti e persino ospedali. Disneyland rimane un capolavoro di visione imprenditoriale, creatività artistica e ingegneria innovativa. Walt Disney creò non solo un parco divertimenti, ma un nuovo linguaggio dell'intrattenimento, dove tecnologia e narrazione si fondono per trasportare le persone in mondi di fantasia. 70 anni dopo l'inaugurazione, Disneyland continua a evolversi pur mantenendo intatto lo spirito originale. Offrire felicità a intere generazioni, un sorriso alla volta. Come disse Walt Disney stesso, Disneyland non sarà mai completato. Continuerà a crescere finché ci sarà immaginazione nel mondo.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Le 5 maggiori costruttrici di auto elettriche cinesi dominano il mercato globale. La Cina è diventata il baricentro dell'innovazione nei veicoli elettrici, superando i costruttori occidentali grazie a una filiera integrata e tecnologie software native. Aziende come BYD e NIO stanno guidando una rivoluzione che trasforma l'auto in un dispositivo intelligente, definendo nuovi standard per l'autonomia e l'esperienza utente in tutto il mondo. BYD Auto, il leader dell'integrazione verticale BYD, ha consolidato la sua posizione come il più grande produttore mondiale di veicoli a nuova energia, superando Tesla nelle vendite di auto elettriche pure nel corso del 2025. Il segreto del suo successo risiede nell'integrazione verticale. L'azienda produce internamente quasi ogni componente, dai semiconduttori alla celebre Blade Battery. Quest'ultima è diventata uno standard di sicurezza nel settore, offrendo una resistenza termica superiore. Nel 2025, BYD ha consegnato circa 4,6 milioni di veicoli, espandendo aggressivamente la sua presenza in Europa e nel sud-est asiatico. Con modelli che spaziano dalla economica Sigul alla lussuosa berlina An, l'azienda mira a un target di esportazione di oltre 1 milione di unità per il 2026, supportata da nuovi stabilimenti produttivi in Ungheria e Brasile per mitigare le barriere doganali. NIO, rivoluzionare la ricarica con il battery swap NIO si distingue nel segmento premium non solo per le prestazioni dei suoi veicoli, ma per l'ecosistema unico basato sul battery as a service. Questa strategia permette ai clienti di acquistare l'auto senza la batteria, riducendo il prezzo iniziale e sottoscrivendo un abbonamento per l'energia. Il cuore dell'offerta è la rete di Power Swap, stazioni automatizzate che sostituiscono una batteria scarica con una carica in meno di 5 minuti. A fine 2025, NIO gestiva oltre 3.200 stazioni di scambio in Cina e ha iniziato una decisa espansione in Europa. Con il lancio dei sottomarchi Onvo e Firefly, l'azienda punta ora a volumi maggiori, mantenendo però l'esclusività tecnologica garantita da sensori LiDAR di serie e dall'innovativo chip di calcolo Adam, progettato per la guida autonoma totale prevista entro il 2026. XPeng, l'avanguardia del software e della guida assistita XPeng Motors, è considerata la Tesla cinese per la sua ossessione verso il software e l'intelligenza artificiale. Il suo sistema di guida assistita XNGP è uno dei più avanzati al mondo, capace di navigare in scenari urbani complessi senza fare affidamento su mappe ad alta definizione. L'azienda ha recentemente introdotto i Chip Turing AI, progettati specificamente per gestire modelli linguistici visivi direttamente a bordo del veicolo. La partnership strategica con Volkswagen, che utilizzerà l'architettura elettrica di XPeng per i suoi futuri modelli in Cina, conferma la superiorità tecnologica del brand. Per il 2026, XPeng punta a una quota di mercato significativa con il SUV G6 e la nuova berlina P7, puntando a raddoppiare le vendite estere e a integrare robot umanoidi nelle proprie linee di produzione. Li Auto e il successo dei veicoli a autonomia estesa. Li Auto ha dominato il mercato dei SUV di lusso per famiglie grazie alla tecnologia EREV, che utilizza un piccolo motore a benzina come generatore per caricare le batterie. Questa soluzione ha risolto l'ansia da autonomia per milioni di utenti cinesi, portando l'azienda a consegnare oltre 500.000 veicoli nel 2024. Modelli come il L9 offrono interni paragonabili a salotti digitali, con schermi multipli e sedili massaggianti. Nonostante un tentativo di passaggio ai veicoli puramente elettrici con il monovolume Mega, Li Auto ha riorientato la sua strategia per il 2026 tornando a focalizzarsi sui modelli a range esteso. L'obiettivo è mantenere la redditività operativa attraverso aggiornamenti software costanti e una rete di ricarica superveloce proprietaria che conta già quasi 4.000 stazioni attive. Aito, la potenza dell'ecosistema Huawei Aito, rappresenta il modello vincente della collaborazione tra automotive e tecnologia. Grazie alla partnership con Huawei, i veicoli Aito integrano il sistema operativo Harmony OS e il sistema di guida Changchun ADS4. Il successo è stato immediato. L'ammiraglia M9 è diventata il SUV di lusso più venduto in Cina nella sua categoria, superando le 260.000 unità consegnate. La forza di Aito risiede nella capacità di Huawei di trasformare l'auto in un'estensione dello smartphone, offrendo aggiornamenti rapidi e una connettività senza precedenti. Con l'introduzione della berlina stelato S9 e della variante Station Wagon S9T, il marchio si prepara a sfidare direttamente le ammiraglie tedesche anche sul piano del prestigio e della qualità costruttiva. L'industria cinese dell'auto elettrica non è più in una fase di rincorsa, ma detta i tempi dell'innovazione globale. La capacità di BYD di controllare i costi, la capillarità delle stazioni di scambio di NIO e l'intelligenza software di XPeng e Huawei stanno creando un divario competitivo difficile da colmare per i produttori tradizionali. Il futuro della mobilità sarà sempre più definito da questi giganti asiatici, capaci di unire hardware resiliente e software all'avanguardia in cicli di sviluppo senza precedenti.
Restate sintonizzati. Ecco il prossimo tema del giorno. Eolico d'alta quota. Aquiloni che producono energia pulita. L'energia eolica evolve. Aquiloni e droni volano autonomamente tra 200 e 800 metri, catturando venti più forti. Questa tecnologia, chiamata Airborne Wind Energy, sfrutta venti costanti riducendo drasticamente materiali e costi rispetto alle torri tradizionali. Una frontiera promettente che potrebbe rivoluzionare le energie rinnovabili e accelerare la transizione energetica globale. I limiti dell'eolico tradizionale, le turbine eoliche convenzionali, hanno raggiunto dimensioni impressionanti negli ultimi decenni. Le più grandi torri offshore superano i 200 metri di altezza, con pale lunghe fino a 100 metri che spazzano aree equivalenti a diversi campi da calcio. Queste strutture giganti richiedono quantità enormi di acciaio, cemento, fibra di vetro e terre rare per i magneti dei generatori. Il costo ambientale ed economico di queste infrastrutture è notevole. Una singola turbina offshore da 15 MW richiede circa 4.000 tonnellate di acciaio e cemento solo per le fondamenta. Il trasporto e l'installazione richiedono navi specializzate e gru colossali. La manutenzione è complessa e costosa, specialmente in mare aperto, dove le condizioni meteorologiche limitano l'accesso. Inoltre, le turbine tradizionali sono vincolate a un limite fisico. Possono catturare il vento solo fino all'altezza raggiungibile dalle loro pale. Anche le torri più alte non superano i 3.0 metri, rimanendo nella fascia atmosferica dove il vento è meno intenso e più irregolare a causa dell'attrito con il terreno e degli ostacoli naturali. Il vento ad alta quota, una risorsa inesplorata sopra i 200 metri di altitudine, la velocità del vento aumenta significativamente. Nella troposfera inferiore, tra i 200 e gli 800 metri, i venti soffiano con maggiore intensità e costanza, non ostacolati dal terreno. A 500 metri di quota, la velocità media del vento può essere doppia rispetto a quella al suolo, e la potenza disponibile cresce con il cubo della velocità. Un vento due volte più veloce genera 8 volte più energia. Questa fascia atmosferica contiene una riserva energetica enorme e largamente inutilizzata. Secondo studi del settore, l'energia potenziale disponibile nei venti ad alta quota supera ampiamente il fabbisogno energetico globale. Sfruttare anche solo una frazione di questa risorsa potrebbe rivoluzionare la produzione di energia rinnovabile. Il problema è sempre stato tecnologico. Come catturare quell'energia senza costruire torri alte centinaia di metri, che sarebbero strutturalmente ed economicamente insostenibili? La risposta è venuta da un concetto apparentemente semplice ma ingegneristicamente complesso: far volare dispositivi leggeri vincolati al suolo con cavi che generano elettricità. Come funziona l'eolico d'alta quota e i sistemi di Airborne Wind Energy si dividono in due categorie principali. La prima prevede aquiloni o ali rigide che volano descrivendo traiettorie a forma di otto o di cerchio. Il movimento del dispositivo nell'aria genera trazione sul cavo di vincolo, che viene srotolato da un argano collegato a un generatore elettrico a terra. Quando il cavo raggiunge la massima estensione, l'aquilone viene richiamato modificando il suo angolo di volo per ridurre la resistenza, consumando solo una frazione dell'energia prodotta nella fase di salita. La seconda categoria utilizza turbine volanti, droni o aquiloni che montano eliche o turbine a bordo. Il vento fa girare le turbine che generano elettricità direttamente in quota, trasmettendo la terra attraverso cavi conduttori. Questo approccio elimina la necessità di cicli di salita e discesa, ma richiede sistemi più pesanti e complessi da mantenere in volo. Entrambe le soluzioni condividono vantaggi comuni rispetto all'eolico tradizionale. Usano il 90% in meno di materiali, possono raggiungere altitudini variabili adattandosi alle condizioni del vento, sono più facili da trasportare e installare, e possono operare in luoghi dove le torri convenzionali sarebbero impossibili da costruire. I protagonisti della tecnologia, diverse aziende e centri di ricerca, stanno sviluppando sistemi di eolico d'alta quota. Macani, un progetto nato in California e acquisito da Google nel 2013, ha sviluppato ali rigide con turbine integrate capaci di generare 600 kW. Il sistema volava a circa 3.0 metri, descrivendo cerchi continui. Nonostante risultati promettenti, il progetto è stato chiuso nel 2020 dopo che Alphabet ha deciso di interrompere gli investimenti. Ampix Power, azienda olandese, ha sviluppato alianti autonomi senza pilota che volano in schemi a 8 trainando un cavo. Il loro prototipo, AP4, ha un'apertura alare di 12 metri e può generare 150 kW. L'azienda punta a creare parchi eolici aerei con decine di alianti operanti simultaneamente. SkySails Power, spin-off tedesca della compagnia di vele cargo SkySails, utilizza grandi aquiloni in tessuto simili a quelli del kitesurf, ma con dimensioni molto maggiori. Il loro prototipo ha raggiunto potenze di 200 kW con un aquilone di 180 metri quadrati che vola fino a 4.0 metri di quota. L'azienda ha testato sistemi anche nelle isole Mauritius, dimostrando l'applicabilità in contesti insulari isolati. Kite Power, altra azienda olandese nata dalla Delft University of Technology, ha sviluppato sistemi containerizzati facilmente trasportabili. Il loro AUK, un aquilone rigido telecomandato, può produrre 40 kW ed è progettato per alimentare comunità remote o cantieri off-grid. La modularità del sistema permette installazioni rapide anche in zone difficilmente accessibili. Vantaggi ambientali ed economici: la riduzione dell'uso di materiali è uno dei vantaggi più significativi. Un sistema AWE da 1 MW richiede circa 10 tonnellate di materiali, contro le 200-3.0 tonnellate di una turbina convenzionale di pari potenza. Questo si traduce in minori emissioni di CO2 per la produzione, trasporto e installazione. L'impronta ecologica complessiva risulta notevolmente inferiore. I costi di installazione sono drasticamente ridotti. Non servono fondamenta massicce, gru giganti o navi specializzate. Un sistema AWE può essere trasportato su camion normali e installato in pochi giorni da team ridotti. Questa semplicità apre possibilità per elettrificare aree remote, isole, cantieri mobili e zone di emergenza umanitaria dove l'installazione di turbine tradizionali sarebbe impossibile. La flessibilità operativa è un altro vantaggio chiave. I sistemi volanti possono adattare la quota di volo alle condizioni meteorologiche, ottimizzando la cattura energetica. Durante tempeste o condizioni estreme, possono essere richiamati a terra evitando danni, mentre le turbine convenzionali devono resistere sul posto rischiando rotture. La manutenzione è semplificata. I componenti critici sono a terra, facilmente accessibili. Sfide tecniche e normative: nonostante il potenziale, l'eolico d'alta quota affronta ostacoli significativi. Il controllo automatico del volo è tecnicamente complesso. I sistemi devono reagire autonomamente a raffiche, turbolenze e condizioni meteorologiche variabili, mantenendo traiettorie precise per massimizzare l'efficienza energetica. Gli algoritmi di controllo richiedono sensori avanzati, processori veloci e software sofisticati. La resistenza dei materiali è critica. Gli aquiloni e i cavi devono sopportare tensioni enormi per anni, esposti a raggi UV, pioggia, grandine e temperature variabili. I cavi conduttori devono essere leggeri ma resistenti, capaci di trasmettere elettricità senza perdite eccessive. La ricerca sui materiali compositi è fondamentale per lo sviluppo del settore. Le normative aeronautiche rappresentano una sfida burocratica. I dispositivi volanti occupano spazio aereo potenzialmente interferente con aviazione commerciale, droni, elicotteri di soccorso e voli privati. Servono regolamentazioni chiare sulla segnalazione, le zone di volo permesse e i protocolli di sicurezza. Diversi paesi stanno lavorando con le autorità aeronautiche per definire framework normativi specifici. La scalabilità commerciale rimane da dimostrare. Mentre i prototipi hanno funzionato con successo, servono parchi eolici aerei con decine o centinaia di unità operative simultaneamente per produrre energia competitiva con le fonti convenzionali. Coordinare il volo di molteplici dispositivi nello stesso spazio aereo senza collisioni richiede sistemi di gestione avanzati. Prospettive future: l'Airborne Wind Energy sta passando dalla fase di ricerca sperimentale a quella di pre-commercializzazione. Diversi progetti pilota sono operativi o in fase di realizzazione in Europa, Nord America e Asia. L'Unione Europea ha finanziato programmi di ricerca specifici, riconoscendo il potenziale della tecnologia per raggiungere obiettivi di decarbonizzazione. Gli scenari di applicazione sono molteplici. Isole remote attualmente dipendenti da generatori diesel potrebbero passare a sistemi AWE, riducendo costi e inquinamento. Piattaforme petrolifere offshore in fase di dismissione potrebbero essere riconvertite come basi per parchi eolici aerei marini. Zone montuose o desertiche, dove l'installazione di turbine è problematica, potrebbero ospitare facilmente sistemi volanti. L'integrazione con altre rinnovabili è promettente. Sistemi ibridi che combinano solare, AWE e batterie potrebbero fornire energia continua superando il problema dell'intermittenza. La flessibilità operativa dell'eolico d'alta quota lo rende ideale per bilanciare la produzione in reti elettriche intelligenti. L'eolico d'alta quota rappresenta una delle frontiere più affascinanti dell'innovazione energetica. Trasformare il vento in elettricità usando aquiloni che danzano nel cielo anziché torri d'acciaio è un cambio di paradigma che unisce efficienza, sostenibilità e ingegnosità. Sebbene le sfide siano considerevoli, il potenziale di questa tecnologia per accelerare la transizione verso un futuro a zero emissioni è troppo grande per essere ignorato. Il cielo potrebbe davvero diventare la nuova frontiera dell'energia pulita. Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
Le 5 maggiori intelligenze artificiali cinesi. L'ecosistema cinese dell'intelligenza artificiale generativa è dinamico e competitivo. Sostenute dai big tech e da startup, piattaforme come ErnieBot e Tongyi Chanwen offrono alternative localizzate ai modelli occidentali per testo e immagini. ErnieBot, Baidu, l'ha integrata con la ricerca chatbot generale basato sul modello Ernie di Baidu, integrato con i servizi del suo ecosistema, mappe, documenti. Punta ad essere un assistente produttivo, con forza nella comprensione del linguaggio cinese e conoscenza locale. Tongyi Chanwen Chuen Alibaba, l'AI open source per le imprese sviluppato da Alibaba Cloud, è disponibile in versioni potenti come ChuenVL multimodale. Promosso per l'adozione su larga scala nel cloud per aziende e sviluppatori, con integrazioni in e-commerce e logistica. Tencent Hunyuan, l'AI dentro i social e i giochi modello multimodale di grandi dimensioni integrato profondamente in prodotti come WeChat e Kuku. Focus su scenari pratici di comunicazione, creatività, generazione sticker e potenzialmente nel gaming. KimiChat, Moonshot AI, lo specialista in contesti lunghissimi, il fenomeno emergente che gestisce contesti testuali fino a milioni di caratteri. Ideale per analisi di libri, documenti legali o codici, ha catturato rapidamente utenti professionali. Zipu AI, GLM, l'alternativa open source accademica nata dalla Tsinghua University, ha sviluppato la famiglia di modelli GLM, presentata come architettura alternativa. Popolare per la sua disponibilità open source e le prestazioni competitive per ricerca e enterprise. Le AI generative cinesi competono in un quadro normativo definito. Eccellono nell'ottimizzazione per compiti specifici e nella comprensione del contesto culturale locale, integrate nelle super app. La sfida è colmare il gap nei modelli video e trovare applicazioni killer per il mercato di massa.
Passiamo ora al prossimo contenuto.
Anfiteatro Campano, la scuola di Spartaco meglio del Colosseo. A Santa Maria Capua Vetere sorge un monumento che rivaleggia con il Colosseo, l'Anfiteatro Campano, secondo per dimensioni solo al simbolo di Roma. Qui nacque la prima scuola di gladiatori, quella di Spartaco. I sotterranei, meglio conservati di quelli romani, svelano l'organizzazione dei giochi con dettagli straordinari che il Colosseo ha perduto nei secoli. La grandezza dell'Anfiteatro Campano, costruito nel primo secolo d.C., l'Anfiteatro Campano rappresenta uno dei più straordinari esempi di architettura romana. Con le sue dimensioni imponenti, poteva ospitare fino a 60.000 spettatori, rendendolo il secondo anfiteatro più grande dell'impero romano dopo il Colosseo. La sua ellisse misura 170 metri di lunghezza per 140 di larghezza, dimensioni che testimoniano l'importanza strategica e culturale della Capua romana. L'edificio si eleva su 4 ordini sovrapposti, decorati con colonne e archi secondo i canoni dell'architettura classica. Le arcate esterne, sebbene parzialmente danneggiate dal tempo e dalle spoliazioni medievali, conservano ancora la maestosità originaria. La cavea, dove sedevano gli spettatori, era divisa gerarchicamente secondo il rango sociale, dal podio riservato alle autorità fino alle gradinate superiori destinate al popolo. La scuola di gladiatori di Spartaco, l'anfiteatro campano, deve gran parte della sua fama storica per aver ospitato la più antica e prestigiosa scuola di gladiatori dell'antichità. Fu proprio qui che Spartaco, lo schiavo Thrace divenuto simbolo della resistenza contro l'oppressione romana, venne addestrato come gladiatore intorno al 73 a.C. La rivolta che egli guidò iniziò proprio da questo luogo, quando un gruppo di circa 70 gladiatori riuscì a fuggire dalla scuola, dando inizio a una delle più grandi insurrezioni servili della storia romana. La scuola gladiatoria di Capua era rinomata in tutto l'impero per la qualità dell'addestramento e per i combattenti eccezionali che vi venivano formati. I gladiatori venivano allenati secondo tecniche militari rigorose, specializzandosi in diverse categorie di combattimento, dal mirmillone armato di scudo e spada, al reziario con rete e tridente, fino al Thrace con la caratteristica spada ricurva. I sotterranei meglio conservati di Roma. Ciò che rende l'anfiteatro campano davvero eccezionale è lo stato di conservazione dei suoi ipogei. I sotterranei dove avveniva tutta la preparazione degli spettacoli. Questi ambienti sono stati preservati in condizioni superiori rispetto a quelli del Colosseo prima dei moderni interventi di restauro, offrendo agli studiosi e ai visitatori una visione incomparabile della logistica gladiatoria. I sotterranei si articolano in un complesso sistema di corridoi, celle e montacarichi. Qui venivano custoditi gli animali feroci importati da tutto l'impero per le venationes, le cacce teatrali che precedevano i combattimenti gladiatori. Un sofisticato sistema di rampe, argani e botole permetteva di far apparire improvvisamente nell'arena belve e scenografie, creando effetti scenici spettacolari che lasciavano il pubblico senza fiato. Le celle dei gladiatori, i depositi delle armi e gli spazi per la preparazione dei combattenti sono ancora chiaramente identificabili. Passeggiando in questi ambienti è possibile comprendere l'organizzazione quasi industriale dei giochi. Ogni spettacolo richiedeva la coordinazione di decine di persone. Dalla gestione degli animali alla manutenzione delle attrezzature, dalla preparazione delle scenografie fino all'assistenza medica per i gladiatori feriti. Un patrimonio da riscoprire nonostante la sua importanza storica e architettonica, l'anfiteatro campano rimane relativamente poco conosciuto rispetto al più celebre Colosseo. Tuttavia, negli ultimi anni, grazie a interventi di valorizzazione e restauro, il sito sta acquisendo la visibilità che merita. Il Museo dei Gladiatori, inaugurato nei pressi dell'anfiteatro, espone reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi e offre ricostruzioni multimediali che permettono di rivivere l'atmosfera degli antichi giochi. L'anfiteatro campano rappresenta una testimonianza insostituibile della civiltà romana e della sua cultura dello spettacolo. Visitare questo monumento significa immergersi nella storia di Spartaco e comprendere la realtà quotidiana dei gladiatori, attraverso i luoghi autentici dove vissero, combatterono e, talvolta, morirono. Un patrimonio che continua a parlare dopo 2000 anni, raccontando storie di coraggio, sofferenza e spettacolo in un connubio indissolubile tra architettura e memoria storica.
Il prossimo soggetto è veramente interessante. Le cinque maggiori costruttrici cinesi di eolico e solare. La Cina è la potenza manifatturiera globale per le energie rinnovabili. Aziende come LONGi nel solare e Goldwind nell'eolico dominano le rispettive filiere, combinando scala produttiva, innovazione e competitività di costo senza pari. LONGi Green Energy, il re del solare monocristallino, il più grande produttore mondiale di wafer e moduli in silicio monocristallino. La sua strategia si basa sulla continua spinta all'efficienza delle celle e sulla riduzione del costo per watt, con moduli ad altissima potenza, HPBC. Goldwind, il leader globale delle turbine eoliche, principale produttore mondiale per capacità installata, specializzato in turbine ad aleggio permanente, PMDD, tecnologia più efficiente e affidabile. Attiva in tutti i segmenti, dall'onshore all'offshore. Trina Solar, il pioniere dell'innovazione fotovoltaica, uno dei produttori storici più rispettati, con numerosi record mondiali di efficienza. Focalizzata su moduli a celle tagliate, bifacciali e soluzioni per impianti utility scale, sinonimo di qualità e durata. Envisio N Energy, l'eolico digitale intelligente oltre a essere un grande produttore di turbine, si distingue per la piattaforma software EnOS per la gestione intelligente dell'energia, offrendo soluzioni integrate per parchi eolici, storage e rete. Ginkgo Solar, il gigante della produzione globale costantemente tra i top 3 produttori mondiali per spedizioni. Nota per moduli Tiger ad alta efficienza con celle più grandi, ha una delle reti di produzione più globalizzate del settore. Il dominio cinese nel solare è quasi totale, mentre nell'eolico compete alla pari con i leader occidentali. La prossima frontiera è l'integrazione con sistemi di accumulo e idrogeno verde. La pressione internazionale per filiere diversificate potrebbe accelerare l'insediamento di fabbriche fuori dalla Cina. Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
Il tesoro di Atreo, la cupola più grande prima del Pantheon. Nel cuore di Micene sorge il tesoro di Atreo, tomba monumentale del 1250 a.C. e culmine dell'ingegneria micenea. La cupola di 14,5 metri rimase la più grande al mondo per oltre 1000 anni, fino al Pantheon romano. Un capolavoro con un architrave di 120 tonnellate che sfida ancora oggi la comprensione di come sia stato costruito. Una tomba degna di un re, il tesoro di Atreo, noto anche come tomba di Agamennone, rappresenta l'esempio più spettacolare di tomba a Tholos dell'Egeo. Questo tipo di sepoltura circolare coperta da una falsa cupola era riservata esclusivamente ai sovrani micenei e alle loro famiglie. Situata sul pendio della collina di Panagizza, a poche centinaia di metri dalla celebre Porta dei Leoni, la struttura testimonia la potenza e la ricchezza della civiltà micenea al suo apogeo. Il nome tradizionale della tomba deriva dalla mitologia greca, che la attribuisce ad Atreo, padre di Agamennone e Menelao, figure centrali dell'epopea omerica. In realtà, gli archeologi ritengono che la tomba sia stata costruita per un sovrano miceneo anonimo della seconda metà del XIII secolo a.C. Nonostante l'errore di attribuzione, il nome è rimasto nell'uso comune, testimoniando il fascino che questo monumento ha esercitato sull'immaginazione collettiva fin dall'antichità. L'architrave colossale, uno degli elementi più straordinari del tesoro di Atreo, è l'enorme blocco di pietra che sovrasta l'ingresso. Questo monolite di conglomerato calcareo pesa circa 120 tonnellate e rappresenta una delle più grandi pietre mai utilizzate nell'architettura antica. Le sue dimensioni sono impressionanti: 8,3 metri di lunghezza, 5,2 metri di profondità e 1,2 metri di altezza. Il trasporto e il posizionamento di un blocco di tali proporzioni costituisce ancora oggi un enigma ingegneristico. Gli studiosi ipotizzano che i costruttori micenei abbiano utilizzato rampe inclinate e sistemi di leve e rulli per sollevare gradualmente il monolite. La precisione con cui l'architrave è stato collocato, distribuendo perfettamente il peso sulla struttura sottostante, dimostra una profonda comprensione delle leggi della statica, notevole per un'epoca priva di calcoli matematici formali. Sopra l'architrave si trova un triangolo di scarico, uno spazio vuoto lasciato intenzionalmente per alleggerire il carico sulla pietra sottostante. Originariamente, questo spazio era decorato con lastre scolpite che raffiguravano motivi geometrici e probabilmente scene mitologiche, oggi perdute. La cupola perfetta, la camera sepolcrale circolare del tesoro di Atreo, rappresenta un capolavoro assoluto dell'architettura antica. La cupola è stata costruita utilizzando la tecnica della corbellatura, o aggetto progressivo, che prevede la disposizione di anelli concentrici di pietre sempre più sporgenti verso l'interno, fino a chiudere lo spazio alla sommità. La struttura è composta da 33 anelli sovrapposti di blocchi di conglomerato accuratamente tagliati e levigati. Ogni blocco è stato sagomato con precisione millimetrica per creare una superficie interna perfettamente liscia e continua. Le pietre sono state poi lucidate fino a ottenere una finitura quasi speculare, che originariamente doveva risplendere alla luce delle torce. Con un diametro interno di 14,5 metri e un'altezza di 13,5 metri, questa cupola rimase la più grande del mondo fino alla costruzione del Pantheon romano, avvenuta oltre 1300 anni dopo. La stabilità della struttura è garantita dalla forma ogivale della cupola e dal peso stesso delle pietre sovrapposte, che generano una pressione radiale che distribuisce uniformemente le forze. Il corridoio d'accesso e la camera laterale. L'accesso alla camera principale avviene attraverso un lungo corridoio scoperto, il dromos, che si estende per 36 metri scavato nella collina. Le pareti del dromos sono rivestite con blocchi di conglomerato perfettamente squadrati, che creano un effetto scenografico di crescente imponenza man mano che ci si avvicina. All'ingresso. La porta monumentale, alta 5,4 metri, era originariamente decorata con colonne di marmo verde e rosso, di cui rimangono solo le tracce degli alloggiamenti. Gli stipiti e l'architrave erano rivestiti con lastre di bronzo incise, successivamente asportate in epoca antica. Sul lato destro della camera principale si apre una piccola camera laterale, probabilmente destinata a custodire i tesori funerari o le offerte votive per il defunto. Un'eredità millenaria, il tesoro di Atreo ha attraversato i millenni mantenendo intatta gran parte della sua struttura originaria. La robustezza della costruzione ha permesso alla cupola di resistere a terremoti, saccheggi e al passare del tempo. Sebbene la tomba sia stata profanata nell'antichità e privata dei suoi tesori, la magnificenza architettonica rimane immutata. Oggi il monumento è visitabile e continua a essere oggetto di studi archeologici e architettonici. Le tecniche costruttive utilizzate dai Micenei hanno influenzato l'architettura successiva, dimostrando come conoscenze tecniche avanzate potessero essere padroneggiate già nell'età del bronzo. Il tesoro di Atreo rappresenta non solo un capolavoro architettonico, ma anche una testimonianza della grandezza della civiltà micenea. La sua cupola perfetta, il colossale architrave e la maestria costruttiva continuano a ispirare ammirazione dopo oltre 3.000 anni. Un monumento che sfida il tempo e ricorda la capacità dell'uomo di creare opere immortali, destinate a parlare alle generazioni future della gloria e dell'ingegno dei loro creatori.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi. Le 5 maggiori costruttrici di robot antropomorfi cinesi. La robotica antropomorfa cinese sta passando dalla ricerca all'industrializzazione, sostenuta dal piano Made in China 2025. Aziende come UBTEC, Fourier e Unitree stanno sviluppando robot bipedi per logistica, assistenza e servizi. UBTEC Robotics, dal consumer all'industriale pioniere con robot educativi ed intrattenimento, UBTEC ha usato questa esperienza per sviluppare Walker S, un umanoide per scenari di servizio e logistica leggera in ambienti commerciali, accumulando know-how nella deambulazione bipede. Fourier Intelligence. Dalla riabilitazione alla forza generale specialista in esoscheletri medici, Fourier ha lanciato GR1, un robot progettato per la forza generale. Focus su mobilità robusta, capacità di carico, 50 kg, e interazione fisica sicura per logistica e assistenza. Unitree Robotics, l'agilità dei quadrupedi per i bipedi leader mondiale nei robot quadrupedi. Unitree applica la sua esperienza nella locomozione dinamica al robot umanoide H1, noto per agilità, velocità di corsa e un design ingegneristico orientato all'affidabilità e ai costi contenuti. Astribot, sia san la precisione dell'industria pesante sotto il brand Astribot. Il colosso dei robot industriali sia san ha presentato S1. Sorprendendo per fluidità e velocità dei movimenti delle braccia. Porta la competenza dell'automazione di precisione nel campo umanoide. XPeng Robotics. La sinergia con l'automotive sussidiaria di XPeng Motors sviluppa robot come PX5 sfruttando sinergie nella intelligenza artificiale, visione computerizzata e sistemi di controllo della casa madre, puntando a robot di servizio domestico. Il settore è in fase embrionale, ma in rapida evoluzione. Le aziende cinesi esplorano strade diverse: forza, agilità, precisione o interazione. La sfida cruciale resta lo sviluppo di una intelligenza artificiale generale, agi in grado di operare in contesti non strutturati. Il futuro vedrà una specializzazione per scenari specifici. Passiamo ora al prossimo contenuto.
Levi Strauss e Jacob Davis, l'invenzione dei jeans moderni. Nel 1873, Levi Strauss e Jacob Davis brevettarono i pantaloni con rivetti di rame, creando i blue jeans. Nati come indumento per minatori e operai, i jeans divennero simbolo globale di ribellione, moda democratica e stile casual. Una storia di innovazione pragmatica che si trasformò in fenomeno sociologico capace di attraversare culture, classi sociali e continenti. La corsa all'oro e il bisogno di resistenza alla California della metà del XIX secolo era attraversata dalla febbre dell'oro. Migliaia di cercatori d'oro, operai, taglialegna e lavoratori manuali affluivano verso ovest in cerca di fortuna. Le condizioni di lavoro erano estremamente dure. Gli uomini trascorrevano intere giornate chinati nei fiumi a setacciare sabbia, scavavano nelle miniere, abbattevano alberi e costruivano infrastrutture in condizioni ambientali proibitive. Gli indumenti dell'epoca non erano progettati per resistere a simili sollecitazioni. I pantaloni tradizionali in tela o lana si laceravano rapidamente sotto lo sforzo continuo, soprattutto nei punti di maggiore tensione come le tasche e le cuciture. I lavoratori si trovavano costretti a sostituire frequentemente i loro abiti, con spese che incidevano pesantemente sui loro magri guadagni. Serviva qualcosa di radicalmente più resistente. Levi Strauss. Dal commercio di tessuti all'innovazione, Levi Strauss nacque nel 1829 a Buttenheim, in Baviera, con il nome di Lob Strauss. Emigrato negli Stati Uniti nel 1847 per sfuggire alle difficoltà economiche e alle discriminazioni antisemite dell'Europa, si stabilì inizialmente a New York, dove i fratellastri gestivano un'attività di commercio di tessuti e mercerie. Nel 1853, attratto dalle opportunità offerte dalla corsa all'oro, Levi si trasferì a San Francisco per aprire una filiale occidentale dell'impresa di famiglia. L'attività di Strauss prosperò rapidamente. San Francisco era il principale porto di rifornimento per i cercatori d'oro e la domanda di ogni tipo di merce era altissima. Levi importava tessuti di qualità dall'est e dall'Europa, vendendo tele, lein, cotoni e articoli vari ai commercianti locali. Tra i tessuti che trattava c'era il denim, un robusto cotone a trama diagonale originariamente prodotto a Nimes, in Francia, da cui deriva il nome. Jacob Davis e l'intuizione dei rivetti. Jacob Davis era un sarto di origine lettone, nato come Jacob Hughes nel 1831 a Riga. Emigrato negli Stati Uniti, si stabilì a Reno, in Nevada, dove gestiva una piccola sartoria. Davis acquistava regolarmente tessuti da Levi Strauss per confezionare tende, coperte e indumenti su commissione. Nel 1871, una cliente chiese a Davis di realizzare un paio di pantaloni da lavoro particolarmente robusti per suo marito, un taglialegna. Davis ebbe un'idea innovativa: rinforzare i punti di maggiore tensione del pantalone con rivetti di rame, simili a quelli che usava per fissare le cinghie dei cavalli. Applicò i rivetti agli angoli delle tasche, alla base della patta e ad altri punti critici dove le cuciture tendevano a cedere. Il risultato fu straordinario. I pantaloni rivettati si rivelarono praticamente indistruttibili. La voce si sparse rapidamente e Davis iniziò a ricevere numerose richieste per quel tipo di pantaloni rinforzati. Comprese di aver fatto una scoperta commercialmente preziosa e che era necessario brevettare l'innovazione per proteggere la sua idea. Il brevetto del 1873. Jacob Davis non disponeva dei $68 necessari per depositare la domanda di brevetto, una somma considerevole per l'epoca. Decise quindi di contattare il suo fornitore di tessuti, Levi Strauss, proponendogli una partnership. Strauss avrebbe finanziato il brevetto e in cambio avrebbe ottenuto metà dei diritti sull'invenzione. Strauss, uomo d'affari accorto, riconobbe immediatamente il potenziale dell'idea. Il 20 maggio 1873, l'ufficio brevetti degli Stati Uniti concesse il brevetto numero 139.121 a Strauss e Davis per il miglioramento delle tasche dei pantaloni. Il documento specificava l'uso di rivetti metallici per rinforzare i punti di tensione degli indumenti in denim. I due soci avviarono immediatamente la produzione su larga scala. Davis si trasferì a San Francisco per supervisionare la manifattura, mentre Strauss si occupava della distribuzione commerciale. I pantaloni vennero prodotti utilizzando denim blu indaco, che diventò rapidamente il colore standard, e furono marchiati con il numero del lotto stampato su un'etichetta di cuoio applicata sul retro. Dal lavoro alla moda. La metamorfosi culturale per quasi un secolo, i jeans rimasero esclusivamente un indumento da lavoro. Operai, cowboy, agricoltori e ferrovieri li indossavano quotidianamente per la loro resistenza. Il tessuto denim si ammorbidiva con l'uso e si adattava al corpo di chi lo portava, acquisendo quella patina distintiva che oggi è ricercata come caratteristica estetica. La trasformazione dei jeans da capo funzionale a icona di moda iniziò nel secondo dopoguerra. Negli anni 50, il cinema hollywoodiano li associò alla gioventù ribelle, Marlon Brando in Il Selvaggio e James Dean in Gioventù Bruciata indossavano jeans sullo schermo, trasformandoli in simbolo di anticonformismo e di rottura con le convenzioni della società tradizionale. Negli anni 60 e 70, i jeans divennero parte integrante della controcultura hippie e dei movimenti giovanili di protesta. Il loro carattere democratico, economico e informale li rendeva perfetti per esprimere il rifiuto delle gerarchie sociali e del consumismo. Negli anni 80 e 90, stilisti e case di moda li elevarono a capo di lusso, creando varianti premium vendute a prezzi elevati. Un fenomeno globale senza precedenti. Oggi i jeans sono probabilmente l'indumento più diffuso al mondo, indossati da miliardi di persone in ogni continente, senza distinzioni di età, genere, classe sociale o cultura. Questa diffusione universale è unica nella storia della moda e rappresenta un fenomeno sociologico affascinante. I jeans hanno attraversato ogni barriera, sono stati adottati sia dalle élite che dalle classi popolari, sia in contesti urbani che rurali, sia in Occidente che in Oriente. Sono diventati simbolo dell'American Way of Life durante la Guerra Fredda, quando i giovani dell'Europa dell'Est li cercavano avidamente come emblema di libertà e modernità. L'invenzione di Levi Strauss e Jacob Davis dimostra come una soluzione tecnica pragmatica, un semplice rivetto di rame applicato a un pantalone da lavoro, possa evolvere in un fenomeno culturale globale che trascende il suo scopo originario. I jeans sono diventati una lingua universale della moda, un codice condiviso che comunica informalità, autenticità e individualismo. Un'eredità che due immigrati, un bavarese e un lettone, non avrebbero mai potuto immaginare quel giorno del 1873 quando depositarono il loro brevetto.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Le cinque maggiori costruttrici di componenti elettroniche cinesi. La Cina è diventata fornitore globale critico di componenti elettronici high-tech, andando oltre il semplice assemblaggio. Aziende come CATL, BOE e Gore-Tech dominano settori chiave come batterie, display e acustica. CATL, il colosso globale delle batterie per EV Contemporary Amperex Technology Co. Limited è il più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici. La sua innovazione continua e le partnership con quasi tutti i grandi costruttori auto ne fanno un pilastro della transizione. BOE Technology, il leader dei display LCD e OLED. BOE Technology Group è il principale produttore mondiale di pannelli a film sottile, LCD. Fornisce schermi a tutti i maggiori brand di smartphone, TV e monitor, competendo con successo contro rivali sudcoreani. Gore-Tex. Lo specialista in componenti acustici di precisione Gore-Tex Inc. è un fornitore cruciale di altoparlanti, microfoni MEMS e sistemi acustici complessi per l'industria consumer. Partner primario di aziende come Apple e Meta, in crescita nel settore della realtà virtuale. Sunway Communication. L'eccellenza nelle connessioni radio RF Shenzhen Sunway Communication è leader nella produzione di componenti RF come antenne e filtri per la connettività 4G-5G. Competenza fondamentale per smartphone, dispositivi IoT e infrastrutture di telecomunicazione. Lens Technology. Il re dei vetri protettivi per dispositivi Lens Technology Co. Ltd. è il principale produttore mondiale di vetri per cover di smartphone e tablet. La sua lavorazione del vetro e delle ceramiche avanzate garantisce durabilità ed estetica ai dispositivi consumer. Queste aziende dimostrano l'ascesa della Cina nella catena del valore elettronico. La tendenza è una continua spinta verso componenti sempre più sofisticati, con investimenti in semiconduttori e materiali avanzati. La resilienza di questa filiera è vitale per l'industria tecnologica mondiale.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!